Carissimi, vogliamo invocare proprio il dono dello Spirito Santo perché questa missionarietà prenda corpo nella nostra vita e nelle nostre giornate. Vogliamo proprio ardere della passione di comunicare il Vangelo e di affrontare per amore di Gesù tutte le esigenze di cambiamento che stiamo vivendo in questi anni di passaggio, di cambiamento anche culturale. Sono cambiamenti profondi quelli che il mondo sta affrontando, non semplicemente il fatto di cambiare orari delle messe o di mettersi in viaggio per cambiare chiesa. Non è solo questo il cambiamento del quale sto parlando, ma innanzitutto cambiamenti profondi della nostra cultura. Dicono i vescovi, la perdita del centro. La nostra era si caratterizza per una frammentazione della vita delle persone. C'è un diffuso nomadismo, cioè la diversa e variata dislocazione della vita familiare, del lavoro e delle relazioni sociali, del tempo libero, che connota anche la psicologia della gente e i suoi orientamenti di fondo. Nella nostra giornata, nella nostra settimana, noi apparteniamo a diversi luoghi, che sono spesso anche distanti, a parte il fenomeno dei pendolari che magari fanno 50-60 km per andare a lavorare, ma anche nella stessa città o negli stessi paesi, le relazioni, il tempo libero, il lavoro, la vita familiare ci portano in posti anche dislocati. Pensate anche all'esperienza così triste dei bimbi che cambiano casa perché stanno un po' dal babbo, un po' dalla mamma, e anche l'appartenenza familiare diventa una dimensione da nomade. Tanti, anche l'altro giorno parlando con una persona in una situazione di familiare un po' complessa, diceva: ma io vivo con la valigia in macchina perché sto un po' qui, due giorni da una parte, due giorni dall'altra. Ed effettivamente è un'esperienza tipica di quella di Israele quando viveva nelle tende, no? L'esperienza del nomade è un'esperienza che sta alla base della nostra fede. Pensate ad Abramo. Si appartiene oggi contemporaneamente a mondi diversi, distanti, perfino contraddittori. Capita, no, che in questa frammentazione le persone vivono pezzi di vita incoerenti fra di loro, che non riescono a incrociarsi facilmente. La frammentarietà trova forte alimento nei mezzi di comunicazione sociale, perché questi sono una sorta di crocevia del cambiamento culturale. A soffrirne però sono le relazioni personali e sociali sul territorio e quindi anche la vitalità delle parrocchie, non solo delle parrocchie, ma anche dei caseggiati, dei quartieri. I nuovi modi di comunicazione ci mettono in contatto con tutto il mondo, anche annullano le distanze. In questo modo però ne hanno una perdita i legami di vicinanza, no? Si può vivere senza questi rapporti che a volte erano un po' scomodi, a volte un po' difficili, ma che al tempo stesso valorizzavano quelli che erano le appartenenze locali. La frammentarietà. Da tempo la vita non è più circoscritta fisicamente e idealmente da una parrocchia. È raro che si nasca, si viva e si muoia dentro gli stessi confini parrocchiali. Solo per pochi il campanile che svetta sulle case è segno di un'interpretazione globale dell'esistenza. Sappiamo il 5% della popolazione di una parrocchia ha questo tipo di appartenenza, ma molti proprio non sanno neanche di che parrocchia sono, specialmente nei quartieri della città. Non a caso si è parlato di una vera e propria fine della civiltà parrocchiale, il venir meno della parrocchia come centro della vita sociale e religiosa. Per molti questa fine di una civiltà parrocchiale voleva dire o preannunciava la fine della parrocchia in quanto tale. Io continuo a volte a stare di fronte a chi appunto guarda a questo passaggio come una conclusione, conclusione a volte anche un po' ingloriosa di un passato religioso. Ma in realtà, come dicono i vescovi, la parrocchia non è avviata al tramonto. Si tratta certamente di ridefinirne i connotati in rapporto anche ai cambiamenti sociali. Certamente non possiamo accettare che resti, come oggi, ai margini della vita della gente. Siamo chiamati a trovare un modo nuovo di vivere l'esperienza parrocchiale, ma che non sia semplicemente un rimpianto di quella civiltà parrocchiale che oggi è improponibile. Non è più possibile pensare l'esperienza della parrocchia come un'esperienza di appartenenza ai confini parrocchiali, a un territorio, quando poi la gente vive quotidianamente oltrepassando questi confini. Capite? È per questo che poi la parrocchia rischia, in molti casi, se mantiene la struttura che aveva, insomma, fino a 30-40 anni fa, rischia veramente di essere relegata ai margini della vita della gente normale. In un contesto che spesso conduce alla dispersione e all'aridità, cresce infatti per contrasto l'esigenza di legami caldi. L'appartenenza è affidata a fattori emozionali, affettivi, mentre i rapporti risultano limitati e impoveriti. Lo stesso processo selettivo si avverte anche sull'orizzonte del cosiddetto bisogno di sacro, in cui più che le ragioni della trascendenza a prevalere sono le esigenze di una armonia personale. Anche su questo versante le parrocchie devono lasciarsi interrogare se vogliono essere case accoglienti per ciascuno, senza smettere di essere aperte a tutti, rifuggendo da processi elitari o esclusivi. Allora vedete l'esigenza di legami caldi che spesso scade in un certo intimismo. Io lo vedo anche nell'esperienza dei gruppi parrocchiali, nell'esperienza delle relazioni all'interno della parrocchia. A volte si cerca di confidare tutto di sé, no? Ci sono quei gruppi nei quali tutti sanno tutto di tutti e diventa quasi un po' un'esperienza incestuosa. Perché l'esigenza di legami profondi non può sostituire quelli che sono i legami familiari. Cioè, un conto è vivere l'intimità familiare, nella quale se veramente si può condividere tutto, la quotidianità. Un conto è un legame caldo, certamente di affetto, di cura, ma nell'orizzonte di un gruppo di preghiera nel quale non è giusto condividere tutto. Certamente si può condividere alcuni aspetti della vita insieme, condividere l'esperienza della fede, però ecco, non siamo chiamati a vivere la stessa intimità che è giusto vivere nelle nostre famiglie anche nella comunità parrocchiale, nei gruppi di preghiera. Perché? Perché questo tipo di legame così intenso rende un gruppo elitario ed esclusivo, cioè non lo rende aperto a tutti, capite? Si sente il disagio, dice: ma io come faccio a entrare in questo gruppo che si conoscono già tutti, sanno tutto di tutti? Non è possibile, capite? E così allo stesso tempo anche il bisogno del sacro, no? Questo bisogno di un incontro profondo con il Signore Gesù attraverso una ricerca anche dell'armonia personale, e noi l'abbiamo vissuto e lo stiamo vivendo nell'esperienza dell'adorazione perpetua e l'adorazione eucaristica nel silenzio, nel raccoglimento, certamente è un'esperienza molto forte, ma che deve essere tutelata e custodita da tutte quelle forme così un po' esclusive, un po' peculiari, che non tutte le persone possono capire. Occorre quindi una grande semplicità in questa esperienza del ritorno al bisogno del sacro, no? Una grande consapevolezza che questo bisogno va messo di fronte anche alla purificazione del Vangelo, che ci ricorda la fondamentale esperienza della carità. Proprio ieri mi è capitato di aprire la porta a due persone che vivono un'esperienza di grande povertà, sia materiale che così umana, di fianco alla cappella dell'adorazione, no? E mentre c'erano gli adoratori che pregavano, io ho cercato di ascoltare queste persone e le ho mandate via a bocca asciutta perché non potevo aiutarle, in quel momento lì ero un po' di fretta, e allo stesso tempo mi sono sentito interpellato, ho detto sì, noi facciamo l'adorazione, però non possiamo trascurare, dimenticarci dei poveri, questi poveri che veramente bussano alla porta, che sono sempre a volte anche scomodi, che ti mettono a disagio. Però ecco, veramente questo ritorno al sacro, questo bisogno del sacro, non può tirarci fuori, non può essere estraneo alla radicalità del Vangelo, al comandamento dell'amore e della carità. E per questo dobbiamo lasciarci interrogare, no? Se vogliamo rispondere alle attese del cuore ferito delle persone, restare luogo in cui si proclama la rivelazione di Dio e la verità assoluta del risorto, dobbiamo stare attenti a questi cambiamenti, a questo nuovo atteggiamento, un nuovo volto missionario per le nostre parrocchie.